Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 aprile del 2026. Allora, i giornali ovviamente sono usciti prima del volo aereo di Vance. Facciamola semplice, cioè i giornali italiani ieri comunicavano e raccontavano insieme a tutti i giornali internazionali di come stessero andando le trattative tra Vance e Galibaf. Galibaf, è il presidente del Parlamento iraniano che è volato a Islamabad per cercare di fare una mediazione sulla vicenda iraniana, della guerra americana contro gli iraniani, o insomma la guerra che voi sapete che ha bloccato lo stretto di Hormuz. E tutti i giornali di oggi potete purtroppo prenderli e cestinarli perché dicevano ieri che l'incontro era un braccio di ferro, secondo il titolo forse più riepilogativo che ha fatto oggi il Corriere della Sera, e oggi si è capito che il braccio di ferro è finito che con uno dei due partecipanti, cioè l'America, che è il partecipante fondamentale, ha preso e se ne è andato a casa, ha preso il suo aereo di Stato e se ne sono tornati negli Stati Uniti. E la cosa non è buona. È vero che qualcuno rimarrà lì e terrà sempre aperte le fila di un incontro che è abbastanza storico, perché dovete sapere che sono dal 1979 che non c'è stato e non è avvenuto un incontro così ai massimi livelli tra il numero uno, più o meno il numero uno americano, che è il numero due, e il numero uno, più o meno il numero uno, ma in realtà è il numero due del regime da iraniano. C'è un elemento quindi sostanziale che vedremo lunedì, cioè mo che cavolo succede lunedì, oppure stasera, quando gli americani hanno minacciato che se non si arrivava a un accordo, beh, insomma, loro saranno furiosi e avranno degli atteggiamenti militari fortissimi nei confronti dell'Iran. Trump, dall'altra parte, questa cosa la vuole chiudere il prima possibile perché l'economia e gli stessi suoi elettori MAGA non è che sono così convinti di perdere tutto questo tempo e tutti questi soldi per la vicenda persiana, che in realtà riguarda più questa parte del continente che quell'altra. Rampini, giustamente oggi sul Corriere della Sera ci fa notare come Trump ci fa dimenticare, con i suoi modi di fare e con i suoi atteggiamenti che tanto dispiacciono i ben pensanti occidentali, la furia del regime iraniano, che ora è passata dall'essere una dittatura religiosa, una dittatura più militare e forse anche per questo più rischiosa. Però bisogna sempre calcolare che i militari hanno fanatismi diversi, anche se a differenza dei militari venezuelani, dei militari di tutte le grandi rivoluzioni del Sud America che noi abbiamo conosciuto, i militari iraniani sono un po' particolari, sono votati al martirio per motivi religiosi e quindi decisamente diversi rispetto ai mercenari o ai militari che sono comprabili, dico male, negli altri dittatori. Regimi, soprattutto quelle sudamericane, su cui gli americani sono abbastanza hanno un bellissimo track record di operazioni fallite e riuscite. E in tutto questo, il Papa americano, Papa Leone, insomma, forse l'aveva vista giusta perché aveva capito che questa roba non portava a nulla, e proprio ieri ha detto e aveva chiesto di arrivare alla pace e di evitare di avere deliri di onnipotenza. Non so se questo è rivolto più al principe cattolico, o meglio il principe cristiano o al principe musulmano, però il concetto è abbastanza giusto. Dovresti cercare di intervistare Tusi, un giornalista iraniano in UK che ha notizie all'interno e un punto di vista molto divergente dal mainstream. Beh, sì, questo è vero ed è molto interessante. L'altra, diciamo, notazione di commento piuttosto interessante oggi, per la sua follia, secondo me, sono sempre le analisi di Prodi. Io vi dico soltanto che sul Messaggero l'analisi dei Prodi, in questo bailame complessivo, dice l'ossessione di Tel Aviv per la fine di Teheran. Vedete, l'accordo tra gli americani e gli iraniani non si chiude soprattutto e non solo su Hormuz, ma soprattutto per questi 400 kg di uranio, perché questi 400 kg di uranio arricchiti al 60%, un tipo di arricchimento che giustifica soltanto una bomba atomica e nessun uso commerciale, questi non li vogliono mollare gli ayatollah, e men che mai i pasdaran. Ecco, non voler mollare 400 kg di uranio arricchito vuol dire prepararsi ad essere una potenza nucleare con la sua deterrenza e col suo attacco che un po' spaventa. Vi ricordo che questi signori hanno minato lo stretto di Hormuz, cioè adesso noi possiamo anche leggerla facilmente, ma lo stretto di Hormuz non è né degli americani né degli israeliani, è quel pezzo di mare che serve a far transitare il petrolio per tutto il mondo, soprattutto gli asiatici e indiani. Quindi adesso ogni tanto noi cerchiamo e guardiamo giustamente e critichiamo Trump, ma non ci rendiamo conto di che cosa stiamo giocando. Forse Ferrara, unico, straordinario, e con il suo piglio, diciamo, anche non convenzionale, sul foglio che uscirà domani, lunedì, ma che è il foglio che possiamo leggere online anche oggi, beh, insomma, dice: appesa la nostra pace e la nostra libertà ai tour operator mondiali, perché qui il problema fondamentale è che non possiamo fare i viaggi in aereo, che ovviamente non lo sottovaluto come importanza, così come il prezzo della benzina non la sottovaluto come importanza, però francamente, dice Ferrara, attenzione perché la partita in gioco mi sembra molto più in alto. Molto più alta. E l'altra questione che vi segnalo è che mentre tutto questo succede, mentre Vance va in America, gli americani bombardano, gli europei fanno finta di inventarsi una forta che oggi scopriamo ha dentro anche l'India militare per liberare lo stretto di Hormuz. Intanto ringrazio Graziella Floridia della tua donazione. Beh, insomma, mentre tutto questo sta avvenendo nel mondo, sapete qual è il problema europeo? Il problema europeo è che si sono riuniti ieri e non hanno trovato un accordo su come sbloccare le normative europee sugli aiuti di Stato. Ma che vuol dire sta roba? Gli aiuti di Stato sono gli aiuti che potrebbero i singoli stati nazionali dare alle proprie aziende e quindi anche ai propri cittadini per lenire il casino della guerra, soprattutto dal punto di vista energetico, oppure gli agricoltori per il punto di vista chimico, che ci dimentichiamo sempre perché senza la chimica l'agricoltura moderna non esiste e la chimica dipende molto dal petrolio che da quelle parti non arriva. Ecco, insomma, l'Europa sta litigando non sulle forze militari da mandare, totalmente velleitaria, non sulle armi da costruire, non sugli eserciti comuni, non su chi li guiderà, ma sul fatto che si possa dare più o meno soldi all'economia europea che rischia di beccarsi una batosta pazzesca, in questo caso una batosta temporanea, perché vedete, non è la struttura dell'economia europea che rischia, e questa l'abbiamo distrutta con i Green Deal, ma è all'interno dell'Europa ci sono dei momenti in cui flessibilità del bilancio sono necessarie per poter attutire i danni di questa guerra, che peraltro ovviamente non è voluta dall'Europa. Insomma, siamo al paradosso che quelli fanno le trattative, le fanno in Pakistan, i mediatori sono i pakistani e noi siamo lì che discutiamo sugli aiuti di Stato. Massimiliano Laurenzi, grazie anche a te per la tua donazione. Devo anche fare un ringraziamento esplicito a Gianfranco Fini, che è un supporter, diciamo, di donazioni attraverso il sito Unico, tanti altri, Benedetta, tanti altri lo fanno, Benetarizer, però ogni tanto mi tocca ricordarli, ma con un certo, come possiamo dire, affetto, i miei amici che ci danno una mano alla tenuta di questo sito. Buongiorno, visto che l'economia è il tuo forte, mi hai già dato periodo Covid e buoni consigli, i tassi si alzerà, dice Marco Diolodati. Allora, i tassi di interesse quando l'inflazione, come gli Stati Uniti, è al 3,3% e ha rialzato la testa anche in Europa, i tassi certamente non scenderanno. Questo è il concetto che gli economisti dicono. Poi, quanto salgano e quanto possono salire è tutto da vedere. Però quello che sta succedendo è che tutti quanti gli economisti del mondo immaginano tassi di interesse in rialzo. Arriviamo alle piccole cose di casa nostra, perché non sono piccole per noi, ma sono piccole in assoluto. La prima riguarda Forza Italia, non perché sia piccola in assoluto Forza Italia, ma perché in questo chiacchiericcio delle ultime settimane si è detto che Forza Italia, dopo il referendum, doveva cambiare un po' di assetti di governance, mettiamola così, come quelli che parlano bene. Bene, la mediazione che sarebbe stata fatta dalla famiglia Berlusconi e il partito e che il presidente del gruppo parlamentare alla Camera sarà Costa, Enrico Costa, ma è anche in dubbio, pare, il portavoce Nevi, che è uomo di Tajani, ed è anche in dubbio il presidente del gruppo parlamentare europeo, perché appunto la famiglia ha detto basta con questa idea, diciamo, quella clan dei Tajani, non so se sia un clan o meno, però insomma questo è il senso che oggi danno i giornali. Intanto Carmen Provoli 86131, grazie anche a te per la donazione. Allora, su questo si inserisce, vabbè, i commenti di altri, mi sembra oggi fosse Serra che dice sulla Repubblica, ma che Berlusconi lasci nel suo destino Forza Italia e che sia finalmente un partito libero dai Berlusconi. Eh sì, poi voglio vedere dove va. Nel frattempo, Arianna Meloni fa un'intervista, mi sembra sul Corriere della Sera, a Paola Di Caro, in cui non fa altro che confermare francamente quello che avevamo sentito in maniera più istituzionale dalla Meloni l'altro giorno in Parlamento, cioè che questo governo non ci pensa manco morto a dimettersi prima della fine della legislatura. E poi c'è tutto il caso invece a sinistra. E sul caso a sinistra, pensate un po' voi, si scuote perché la signora Manolo Blahnic, quella che ha le scarpe accanto al piede, cioè la Silvia Salis, la sindaca di Genova da un annetto, da poco più di un annetto, ha detto: beh, se mi chiamano a fare il presidente del consiglio, la leader della sinistra per il presidente del consiglio, io ci sto. E devo dire che su questo Franceschini è un genio. In un'intervista che fa oggi, è un grande kingmaker, è stato il kingmaker di Schlein. Dice: vabbè, ma è ovvio, che cosa deve rispondere a una che vuole fare politica? Se gli chiedono di fare il leader di una coalizione, dice di sì. Il punto è che non glielo chiederanno. Ecco, questo sembra di aver capito. Intanto, un abbraccio a Filippi 68 e ad Alessandra Bazoffi, 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 grazie per le vostre donazioni. E che cosa dico? Che cosa dice quindi Franceschini? Il governo è in difficoltà perché non sarà in grado di fare le riforme, perché ovviamente dopo il referendum voglio vedere se parleranno di premieranno autonomia differenziata. Sono stati troppo appiattiti, dice Franceschini, sul partito di Trump, e hanno finito le risorse del PNRR, quindi in economia non potranno fare gli investimenti necessari, e dice: è terminata. Quindi la fase d'oro, e noi dobbiamo muoverci perché queste elezioni effettivamente sono vincibili. Gianfranco Fini, sempre lì presente, donazione anche da Gianfranco, grazie Gianfranco. Dalle Togo Rosso e Valentino alle Manolo Blahnik, che in effetti è fantastica, Elisabetta, hai ragione. In questo quadro è interessante, molto interessante l'intervista che ha fatto sul giornale a Bonaccini, presidente del Partito Democratico, Ara Borselli, che è la curatrice del nostro podcast Sette Vite, in cui dice Bonaccini: però stiamo attenti, perché qua noi non possiamo pensare di vincere le elezioni soltanto criticando la Meloni. Dovremmo avere un'idea, dare un'idea, un progetto, un'idea per farci votare, dice Bonaccini. E poi dice un'altra cosa molto interessante, Bonaccini, molto interessante l'intervista di Bonaccini oggi, devo dire, fatto dalla Borselli. Dice: ma scusatemi, ma voi pensate davvero che i voti del referendum coincidano con un'idea di centrosinistra vincente? Ecco, non sono così convinto. Monica Pellupo, anche a te, grazie per la tua donazione. Intanto Auga, Luigi del Torchio, e buona domenica a tutti quanti voi. E poi c'è l'ultima vicenda, quella che poi abbiamo due notizie. L'ultima vicenda è quella che riguarda la Minetti, la buonissima Minetti, che becca la grazia, è stata condannata per favoreggiamento della prostituzione, era stata condannata per favoreggiamento della prostituzione a 3 anni e 11 mesi. E Travaglio si arrabbia, e oggi siete generosissimi. Ilaria Branca di Romanico, lei lo è sempre, sticker per lei da parte sua, anche grazie Stefania Manzo alla tua donazione. Però il punto sostanziale di questa vicenda della Minetti è che Travaglio perde la testa, dice: ma possibile? Cioè, questa storia della Minetti che è stata graziata ci fa capire due cose. La prima è che un settennato è sufficiente per un Presidente della Repubblica, perché come voi sapete questo Presidente è stato rieletto, e quindi lui si incazza con il Presidente della Repubblica perché ha dato la grazia, e prende l'occasione di questa grazia per dire che è troppo un settennato Presidente della Repubblica, cosa che io ritengo chiaramente, però forse a differenza di Travaglio ricorderei ad esempio l'interventum al plenum del CSM del Presidente della Repubblica per bacchettare Nordio in pieno campagna referendaria. Vabbè, ma insomma, ognuno guarda le cose che non gli piacciono al Presidente della Repubblica, però se la prende col Presidente della Repubblica. E la seconda cosa dice quella frase che sempre sconvolge i lettori del fatto, i grillini della prima ora, e cioè la legge non è uguale per tutti. Perché non si riesce a capire per quale motivo la Minetti, che è stata graziata per il fatto che aveva un minore da accudire, dice Travaglio, non è un buon motivo perché tanti altri dovrebbero essere graziati. In realtà molte grazie sono state fatte e vai a capire poi le logiche imperscrutabili del Quirinale. Su questo sono d'accordo con voi. Nazareno Napoli, grazie per la tua attenzione, così come a Gilberto B. Ma ragazzi, oggi siete che va preso? Mi volete riempire di soldi? E in realtà vi dico la verità che ne ho bisogno. No, ne ho bisogno no, perché comunque noi siamo floridissimi. Ma il punto sostanziale è che dovrò pagare una transazione con dei magistrati da brividi. Chissà se potrò mai poi dichiararla, perché in genere quando tu vai a causa con i magistrati e conviene che paghi prima, se no fai la fine di Sanzonetti, che mi sembra che ha pagato 140.000 euro con una sentenza di un tribunale, quindi ti costa 140.000 euro più le spese legali. Allora punto conviene pagare prima, così tanto si è persa, cioè dei magistrati che ti querelano, che vengono giudicati dai magistrati con il sottoscritto che ha fatto le sue intemperanze, c'è una sola possibilità che io possa vincerla. Grande a Stefano Parrazza, anche a te per la donazione. Allora vi ricordo che le donazioni le potete fare anche sul sito Sostienici ed è il modo migliore per farle perché non mi tolgono il 30%, però non facciamo i venditori di tappeti, anzi di donazioni qua, sono ben contento che le avete fatte. E sulla vicenda, quindi, della Minetti c'è tutto lo scandalo, ma il pezzo più interessante di oggi ve lo lascio in fondo ed è quello di Belpietro e riguarda questa vicenda ridicola della Biennale. Pietrangelo Buttafuoco, che non è controllabile da nessuno e forse neanche da se stesso, Pietrangelo Buttafuoco invita la Biennale anche fa anche la Biennale Padiglione Russo, come è normale che sia, perché stiamo parlando di cultura, come è normale che ci siano i direttori d'orchestra russi, come è normale che ci siano i violinisti russi. Io sono il più filo ucraino di quelli che voi potete immaginare, spesso molto più filo ucraino di voi, quindi con Pietrangelo Buttafuoco non vado d'accordo su questa cosa, ma il principio di Buttafuoco è quello che mi lega a lui, perché la questione di principio c'è ed è tutta là. Il punto sostanziale è che Belpietro va a vedere tutte le polemiche, soprattutto europee, che hanno fatto nei confronti di Buttafuoco, dicendo togliamo le sponsorship alla Biennale di Venezia, grazie a Lando Barberio, anche a te donazione oggi. Togliamo tutti quanti gli aiuti e i rapporti con la Biennale di Venezia, però c'è un piccolo problema, dice Belpietro. Scusatemi, fa toc toc, proprio così, toc toc, come faceva Thomas Milian, e lo fa tutti i capoccioni tipo Macron e Sanchez. Ma voi siete quelli che rompete i coglioni a Buttafuoco e nel frattempo, come dice un rapporto che lui cita internazionale, siete quelli che avete comprato 7,2 miliardi di gas durante le sanzioni liquido dai russi. No, perché me la dovete spiegare questa cosa. I russi non possono fare un padiglione a Venezia di cultura che non ha nulla a che vedere con la guerra, mentre voi potete comprare il gas perché vi serve per i vostri riscaldamenti dai russi, che invece finanziano aziende di Stato che poi a loro volta forniscono le armi. Beh, insomma, siete abbastanza ridicoli. Allora mi spiegate come uno può essere sempre, possiamo essere solo coraggiosi col culo degli altri, quindi coraggiosi col culo di Buttafuoco, dicendo a Buttafuoco, ma tu non puoi avere il padiglione russo, e non fa nulla di male dal punto di vista, diciamo, della guerra. Mentre loro invece, beh, vabbè, ma noi è ovvio che compriamo il petrolio e il gas russo, perché ci serve. No, ma ragazzi, ma è stupenda, ma è stupenda. E su questa vicenda devo dire la verità: Belpietro fa un editoriale molto convincente. Praticano, come dice Fulvia, predicano bene e razzolano male, malissimo. E poi dice Maryland, pare che dal regolamento la Biennale non possa impedire una nazione a partecipare. L'altra cosa che vi voglio dire, che vorrei raccontare a tutti quanti voi, è che da domani, da lunedì, ve l'ho raccontato tante altre volte, ci sono e ci sarà, ciao Tommaso, mi dico Tommaso, ci saranno, da lunedì ci sarà un nuovo giornale nella piattaforma, nella nostra piattaforma liberale, e si chiamerà Milano Quotidiano. It, diretto da Fabio Massa, che è un grandissimo, e quindi noi arricchiamo un po' l'offerta. E come dico, come ho detto a Fabio quando ci siamo parlati, l'idea che c'ha lui e che conosce Milano molto meglio di me, è che non possiamo pensare che la capitale morale ed economica d'Italia, non so se morale, sia incriccata tra una procura e le piste ciclabili e perda quell'azione di motore che ha sempre fatto. Che dice Gianfranco Fini? Qui a Santo Domingo è impossibile sapere cosa succede nel mondo. La zuppa è una manna. Vabbè, manna. Gabriele Paratori, ciao Nicola, hai proprio ragione. Nicola, l'audio è terribile, con un sacco di medio bassi che rendono il parlato difficile da capire. Metti il microfono più lontano o se hai un mixer, abbassa i medio bassi. Grazie a Franco Viganoni, ma in questa configurazione qui devo dire che non ho microfoni. Rossella Rigorini, grazie anche a te. E poi avanzi, va scansato. Vabbè, chi se ne frega, si sente benissimo per altri. Dipende insomma da chi. Noi quindi ci vediamo domani per, come sempre, la zuppa di Porro, il sito nicolaporro.it, politicoquotidiano.it di Sallusti che ha fatto uno scoop dietro l'altro in questo periodo, e da domani Milano Quotidiano. Poi c'è l'economia e poi c'è il mitico Federico Punzi che dovete leggere perché il punto di vista di Tanti Quotidiano sulle questioni trampiane lo trovate soltanto qua. Appuntamento dunque domani, a tutti buona domenica, ciao.